A pagina 76, poi dopo, come ieri, che la Mamolam farà quella preghiera all'inizio degli insegnamenti, lode a Buddha Sakyamuni in tibetano, se volete seguire è indietro, pagina 73. Il sutra del cuore della perfezione della saggezza. Mi prostro ai tre gioielli aria. Così una volta udii. Il Bhagavan dimorava a Rajgir, sulla montagna picco degli avvoltoi, assieme a una vasta assemblea di monaci e un vasto sangha di bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito nel samadhi sulle categorie dei fenomeni, chiamato percezione profonda. Contemporaneamente il bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza e vide anche i cinque aggregati come vuoti di un'intrinseca natura. Poi, tramite il potere del Buddha, il venerabile Shariputra così disse al Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara: come deve addestrarsi ogni figlio del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza? Così egli parlò, e il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara rispose allora al venerabile figlio di Sarasvati: Shariputra, ogni figlio o figlia del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi in essa nel seguente modo: osservando correntemente e ripetutamente anche i cinque aggregati come vuoti di un'intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma. La vacuità non è altro che forma e la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuoti sensazioni, discriminazioni, fattori di composizione e coscienze. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità. Sono privi di caratteristiche, non sono prodotti e non cessano, non sono contaminati e non sono privi di contaminazione, non diminuiscono e non crescono. Perciò, Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazione, né discriminazione, né fattore di composizione, né coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente. Non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni. E neppure il costituente dell'occhio e così via. Fino a includere il costituente della mente e il costituente della coscienza mentale. Non c'è ignoranza né estinzione dell'ignoranza, fino a includere invecchiamento e morte ed estinzione dell'invecchiamento e della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione e sentiero. Non c'è saggezza suprema né ottenimenti e neppure mancanza di ottenimenti. Perciò, Shariputra, poiché non c'è ottenimento, i bodhisattva si basano e dimorano nella perfezione della saggezza, essendo le loro menti senza più oscurazioni e paura. Avendo trasceso ogni errore, raggiungono lo stato finale, il nirvana. Anche tutti i Buddha che dimorano nei tre tempi si risvegliano manifestamente all'insorpassabile, perfetta e piena illuminazione, affidandosi alla perfezione della saggezza. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insuperabile, il mantra uguale a ciò che non ha eguali, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che non è falso, va conosciuto come verità. Si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata om gate gate paragate parasamgate bodhisoha. Shariputra, in questo modo che il Bodhisattva Mahasattva dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Allora il Bhagavan riemerse da quel samadhi ed elogiò il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara dicendo: ben detto figlio del lignaggio, è proprio così, si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza proprio come tu hai mostrato, ne gioiscono perfino i Tathagata. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Sarasvati, il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, un'intera assemblea attorno a loro, insieme al mondo degli dei, uomini, semidei e Gandharva, esultarono e porsero alte lodi alla parola del Bhagavan. Rirani shini de kyampadi sangye shinto mite uwaki dokonanda chela cho parasho guru rata mendala kaniriya tayami. Te cinche pada chomba yanta pa sope sangere pada santo tempa. Deva shapa jiten kya pa. Kya wo dulva lava gyur pala na me pala tam inan ke tam pa sangye chonden de pe kya wa shakya tu pala cha tse. Choto kya su chi wo. Chonden de te cinche pa da chomba yanta pa sope sang. Patan santo jiten pa kya wa shapa jiten kya pa kya wo dulva. Nuva kya wo gyur pala na me pala tam inan ke tam pa sangye chonden de. Yo chaka tu pala chance lo choto kya su chiyo. Tomba chonden de te shin shepa. Da chomba yantan par zope sangye. Ripatan shatu de pa. Dewa shepa jinten kya pa kya wo duwa kya lo gyo wala na. La tam minan ke tu pa sangye chonden de pa kya wa. Tu pala chance lo choto kya su chiyo. Me do wa de chance sa che lo mango we duwa. Nangye chiten ne zho zho se su, zepa kya pa do la cha, ce lo nato kanga cho to sang ha wa. Yishen kya cha che ki lung po cha, dapa chiten su na la me wa, gompo che ki cha la cha. Zepa di me de wa she, se to da wa kyo la cha, ce lo do we kyo da se pa su ma chi, kya man je to ki lo cha cha. Tu te ten ten pa, dan che kya po tong pa po, su na yon te kya su shi, de shi she la cha. Ape do cha de wa kyo ke ve nye mo do wa chi yin chi to do ma kyo go pa sa kyo la wa cha. Wana ma to la pa da kya ra to ne shi nga dam pa yon ten ten ke do nye wa cha ce lo san kya cho la cha ce. Ma to me da ma cha na. Che pa yin. Rin de ma ta kyo ma si wa chu wa ta mi la do pa di ura wo do che na ma ti tar ta.
Yine, hani tabii tam bir de sağ olayım. Tabii, artık olmadı. Tabii, yine bu.
Buongiorno a tutti. Prima di iniziare la parte del Guru Yoga e il significato della nostra vita, voglio continuare ancora sul bardo, sullo stadio intermedio, perché c'è della gente nuova oggi. Per cui, come il bardo è diventato molto famoso nel mondo occidentale per questo libro che è uscito tanti anni fa, come ho detto ieri, per cui nella tradizione Nyingmapa loro hanno questa pratica che prendono un'iniziazione, poi dopo durante il bardo uno lo sussurra nell'orecchio del morente. Ma noi invece diciamo che il bardo è influenzato dalla vita di tutti i giorni. Per cui questo bardo, che è lo stato intermedio tra la vecchia vita e la nuova vita, è come un sogno. Quindi quello che noi facciamo oggi, le impronte che noi generiamo nella nostra coscienza, nella vita di tutti i giorni, poi noi abbiamo queste impressioni anche nei sogni. Allo stesso modo funziona allo stadio intermedio. per cui se noi ci abituiamo ad una vita virtuosa, ad avere impronte positive in questa vita, quindi nello stadio intermedio ci saranno queste impronte che si genereranno nella coscienza dell'essere del bardo. Quindi, al contrario, anche quindi le persone che hanno fatto delle azioni estremamente negative nella vita, anche uccidere il proprio padre e la madre, o un bodhisattva, o distruggere le immagini del Buddha, Dharma e Sangha, questo karma negativo così pesante, questa gente non va nel bardo. Perché dopo la morte la coscienza va immediatamente nelle reami inferiori. Il bardo non esiste per loro. Noi abbiamo sentito nel passato la storia del macellaio che ha ucciso un sacco di animali durante la vita. Abbiamo sentito la storia che quando questa persona, durante il dissolvimento degli elementi, anche durante quando sono ancora, invece di avere quelle visioni interne che abbiamo descritto ieri, del miraggio nel deserto, eccetera, hanno le visioni dell'inferno o del reame più inferiore, dove loro rinasceranno dopo. Abbiamo queste storie perché loro l'hanno raccontato. Per cui questo, se noi sappiamo che questo corpo, questa vita così preziosa che abbiamo ricevuto dal nostro padre e la madre, se noi usiamo questa vita e ritorniamo a uccidere i genitori che ci hanno dato questa vita, questo è un karma estremamente negativo. Per cui in questi casi questi esseri umani non entrano nello stadio intermedio, vanno direttamente nei reami inferiori quando la coscienza esce dal corpo. Quindi, come abbiamo detto ieri, il bardo è come un sogno su cui appaiono le visioni che abbiamo creato nelle impronte più comuni della nostra vita. Quindi quell'ultimo momento durante il processo della morte, quello stato mentale durante il processo della morte è estremamente importante, perché è quello che poi creerà l'esistenza nello stadio intermedio. Quindi nella nostra vita, nelle nostre infinite vite passate, abbiamo accumulato un karma infinito, sia positivo che negativo. Ora, l'insieme di tutto questo karma passato ha creato questa vita, preziosa rinascita umana, che è un'opportunità incredibile. Possiamo ottenere tutto in questa vita, possiamo anche ottenere la libertà del samsara o andare in una terra pura. È il punto in cui tutto questo karma, questa opportunità meravigliosa si può manifestare, è proprio il momento della morte. Perché anche se noi abbiamo accumulato karma positivo e meditato durante la vita, però se il momento della morte il karma negativo diventa più forte, proprio in quegli istanti lì, anche tutto quello che abbiamo accumulato nella vita non serve e vengono proiettato in un mondo di sofferenza. Questo è un modo sbagliato di morire. Quindi noi, quando moriamo, dobbiamo avere uno stato mentale concentrato su un comportamento altruistico, pieno di amore e compassione verso tutti gli esseri, oppure anche praticando il guru yoga che siamo abituati a praticare tutti i giorni, con fede. Se abbiamo questo stato mentale tranquillo, privo delle emozioni distruttivo, Di sicuro avremo un bardo positivo e una rinascita positiva. Quindi usare questa nostra vita proprio per addestrarsi per il momento della morte in questo modo. Quindi le impronte abituali nella nostra coscienza, soprattutto azioni ripetute e ripetute, che creano un'impronta indelebile. Se noi non pratichiamo durante la vita, quindi siccome la mente diventa estremamente sottile al momento della morte, molto sensibile, quindi quelle impronte sorgono alla memoria molto forte e ci proiettano nello stadio intermedio, nel bardo, ma quando siamo lì non c'è più nulla da fare, non è che possiamo rimediare. Quando siamo nel bardo, noi seguiamo solo le impronte della nostra coscienza, di quello che abbiamo praticato, compiuto, spinto dalle emozioni nella nostra vita ripetutamente, quello ci sorge alla memoria. Per cui ecco perché se noi ci concentriamo sull'attitudine altruistica, amore verso tutti gli esseri, oppure anche la nostra pratica quotidiana. Quindi se noi nella vita creiamo delle impronte forti in questo senso, quindi al momento della morte, anche se stiamo soffrendo fisicamente, eccetera, rimarranno sempre forti. E questo è quello che ci aiuta per entrare nello stato intermedio. Come ho detto prima, il periodo della morte è molto importante. Se una persona nella nostra famiglia muore o sta morendo a casa o all'ospedale, dobbiamo comunque cercare di non dargli dello stress eccessivo e di farlo morire in una situazione pacifica. Soprattutto evitare che sviluppi l'attaccamento. Quindi se ci sono dei parenti, figli o figlia, che se queste persone vanno in distress, piangono e si straziano di fronte a questa persona qui, questa persona naturalmente il morente sviluppa anche lui dell'attaccamento. E questo quindi è una sorgente di karma negativo, è una emozione distruttiva. Quindi anche se la persona ha vissuto una vita virtuosa, però questa, l'ultimo momento della sua morte che è pieno di attaccamento, di ansia, eccetera, per cui questo creerà una vita nel bardo piena di visioni negative, poi magari si incarna in un piccolo animale o in qualche cosa così per quella vita, no? Beh, quel karma positivo poi diventerà nella vita dopo. Quindi anche se gli si presenta una persona che lui ha odiato nella vita, quindi quella persona anche non va bene che venga portata al cospetto di chi muore, perché se quella persona si ricorda quello che gli ha fatto quella persona lì e sviluppa odio, questo è estremamente negativo, perché se muore con l'ultimo pensiero di odio, quindi anche lui sprecherà questa opportunità meravigliosa. Quindi chi sta morendo non ha, diciamo completamente in balia di quelli che stanno attorno a lui, per cui è importantissimo che noi capiamo il processo della morte e cerchiamo di aiutare il morente per creando un ambiente pacifico. E se è un praticante del Dharma, bisogna ricordargli la sua pratica che fa tutti i giorni, recitando con lui, eccetera. E anche ricordargli la compassione e bodhicitta. E anche dirgli che sviluppi la motivazione che in qualsiasi vita lui prenderà dopo questa, la motivazione è di cercare di aiutare sempre tutti gli esseri senzienti a essere felici. Quindi se per caso c'è una persona che sta morendo in ospedale, ma in un sacco di dolore fisico, a volte questo dolore gli fa sviluppare anche rabbia, e per cui per aiutare questa persona bisogna dirgli che bisogna ricordargli del karma, che quello che sta sperimentando è soltanto il risultato del suo karma. Quindi dovrebbe pensare: io dedico questa vita, io ora, quando possa io prendere su di me tutta la sofferenza degli esseri senzienti e possa nella prossima vita sviluppare ogni qualità per aiutare tutti gli esseri senzienti a non soffrire. Per cui se muore con questo tipo di attitudini, lui anche può utilizzare il dolore che sta provando per la malattia per qualcosa di positivo. Quindi questo dolore è effettivamente utile per tutti gli esseri senzienti, perché mi fa ricordare che gli altri soffrono anche in un modo incredibile. Per cui lo stadio intermedio è soltanto lo specchio del comportamento che noi abbiamo in questa vita, come il sogno. Cioè, anche quando noi sogniamo, non è che noi abbiamo uno sviluppo come col corpo vero, che cresciamo, diventiamo adulti, eccetera. No, noi nel sogno immediatamente ci troviamo in una situazione, magari in Cina o dove, e viviamo un'esperienza che deriva dalle impronte che abbiamo avuto in questa vita. Per esempio, se nella nostra vita di tutti i giorni noi facciamo un'azione abituale, che tutti i giorni facciamo la stessa cosa, è molto facile che questa situazione ci appaia anche nel sogno, perché è un'azione abituale, un'azione abituale che crea un'impronta molto forte. Per cui nello stadio intermedio è nello stesso modo. C'è un'impronta forte che deriva da un'impronta forte in questa vita, sì. Quindi nello stadio intermedio noi viviamo di queste impronte, di queste visioni. Per cui anche questo Bardo Todol, avete sentito questo nome? Di questo testo Nyingmapa che aiuta il morente. Ma voi capite che comunque, anche se qualcuno vi suggerisce, anche se voi avete preso l'iniziazione, però se non avete questa impronta nella vita di aver praticato quelle pratiche del Bardo Todol, quindi se non abbiamo quell'impronta lì nel bardo, non ci appaiono le divinità, perché non abbiamo quel tipo di impronta mentale. Anche se qualcuno ci sussurra all'orecchio di visualizzare quello o quest'altra divinità o quest'altro Buddha, noi non riusciamo a farlo, perché noi seguiremo solo la nostra abitudine, quello che abbiamo nella nostra coscienza, le impronte ripetute. Quindi nello stato intermedio noi proveremo delle emozioni, delle fasi diverse, che però seguono le impronte di quello che abbiamo fatto in questa vita. Per cui io penso che sia più importante, questa vita, come noi usiamo questa preziosa rinascita umana, e se creiamo delle impronte positive ripetute che non ci danneggino la nostra coscienza. Questo ci aiuterà nella vita nello stato intermedio. Per cui dobbiamo cercare di praticare in un modo genuino e in continuazione per utilizzare al massimo questa opportunità. Noi siamo proprio di fronte ad un bivio. Noi possiamo andare su oppure andare giù, e dipende solo da noi. Quindi la pratica del Dharma, impregnarci di questa attitudine altruistica, pensando sempre agli altri, alla loro felicità. Se questo noi sviluppiamo, quindi noi non potremo sviluppare le emozioni distruttive. Invece, se le emozioni distruttive sono più forti, come rabbia, gelosia, invidia, attaccamento, quindi il nostro stato intermedio sarà impregnato di quelle emozioni distruttive, capite? Quindi questo momento qui è estremamente importante per poter far sì che il bardo diventi un processo utile per la nostra futura rinascita. Quindi, siccome sappiamo che questa vita presente è così importante, dobbiamo quindi ora capire come sviluppare questa mente positiva, genuinamente positiva. Cioè, in questa era della storia dell'uomo, il mondo diventa più piccolo perché c'è questa globalizzazione molto forte. Quindi ora possiamo imparare molto da l'un l'altro. Quindi anche la scienza e la tecnologia, che sono importanti, però non sono la causa della nostra pace interiore, non possono darcela. Quindi anche il mondo, gli scienziati che ci aiutano inventando tante cose, nuove invenzioni, ma non ci aiutano a superare la nostra sofferenza interiore. Nel Dharma noi abbiamo due tipi di insegnamenti, ordinario e straordinario, per aiutare gli esseri senzienti. Cioè, il sentiero straordinario del Tantra, dobbiamo trovare un maestro che ci dia l'iniziazione, il commentario, e poi praticare queste pratiche seguendo il maestro. Però questo è una nostra scelta, ma anche il sentiero ordinario è ugualmente importante, perché negli insegnamenti ordinari del Sutra ci sono tutti gli insegnamenti che ci fanno sviluppare una natura positiva, una mente genuinamente positiva, piena di amore e di attenzione verso gli altri. Quindi questo è un insegnamento sublime che veramente ci aiuta tantissimo in questa vita, ma anche nel bardo. Quindi ci insegna che siamo noi i maestri per migliorare la nostra qualità interna. Se noi seguiamo questi insegnamenti preliminari, quando la nostra mente è chiara e piena di qualità positive, possiamo scegliere di entrare nel sentiero straordinario del Tantra, prendendo l'iniziazione. E questa è la nostra scelta. Però prima di diventare un praticante del Tantra o del sentiero straordinario, dobbiamo passare i preliminari, passare attraverso i preliminari, così che la nostra natura umana diventa pacificata e con attitudini positive. Gli insegnamenti preliminari del buddismo, all'inizio c'è il rifugio e poi il guru yogi. Quindi io non parlerò ora del rifugio, però soprattutto mi concentro sul guru yoga e la devozione verso il guru. Questo è importante. Possiamo vedere molti, molti esempi sui testi, sul guru yoga e sulla devozione verso il guru. Possiamo usarli anche per altre religioni. In qualsiasi religione dobbiamo avere un maestro. Per cui dobbiamo capire perché io devo avere una devozione verso il maestro. Devo capire che lo devo vedere come mio guru, come mio maestro. E qual è il beneficio di avere un maestro nella nostra vita? Se non abbiamo questo tipo di comprensione, non potremo avere una devozione genuina verso il nostro maestro e non potremo trovare un vero guru. Quindi noi dobbiamo imparare come rispettare il nostro guru in un modo positivo. Ieri io ho dato un esempio che quando all'inizio i Lama sono arrivati in Occidente e hanno cominciato a insegnare, siccome il Lam Ria, il Guru Yoga, la devozione verso il Guru come primo capitolo, questi Lama hanno cominciato a insegnare questa devozione verso il Guru e i discepoli nell'Occidente hanno sentito il maestro che insegnava come il maestro deve essere rispettato e quant'altro, e i discepoli hanno pensato che questo era soltanto l'ego del maestro. Ieri ho detto questo, ma in realtà questi insegnamenti sulla devozione verso il Guru sono proprio il fondamento. Cioè, il Guru Yoga e la devozione verso il Guru è molto importante, soprattutto per un centro come Pomaya. Pomaya, come ho detto ieri, è la radice per ogni altro centro. Quindi la gente che è nel nostro centro deve, tutti questi sangha e questi studenti anziani, dobbiamo essere capaci di praticare Guru Yoga e la devozione verso il Guru nel modo giusto. Questo non potrà portare dei buoni frutti in futuro, poiché noi siamo il fondamento per tutti gli altri centri, quindi dobbiamo avere una conoscenza e dobbiamo praticare questo. Dobbiamo capire come praticare nel modo giusto, come capire il valore del Guru nel nostro centro. Compagnia.
Sanjay, Il modo corretto per praticare il Guru Yoga o la devozione verso il Guru, dobbiamo sapere il beneficio. Cos'è i benefici? Quali sono i benefici di praticarlo e invece i problemi che sviluppiamo se non sviluppiamo la devozione verso il Guru nel modo giusto? E poi il terzo è come praticare il Guru Yoga nell'azione, nella vita di tutti i giorni. Quindi ci sono 8 per ogni di questi 3 gruppi di regole. Quindi la prima è che praticando il Guru Yoga noi saremo più vicini al Buddha. Come saremo più vicini al Buddha? Quando Buddha ha raggiunto l'illuminazione, la sua motivazione era solo una, di aiutare gli esseri senzienti. Buddha, quindi il Dharmakaya del Buddha è presente sempre, ma il nostro karma non ci permette di connetterci con lui direttamente. Non possiamo sentire la sua voce, non possiamo vederlo, anche se quindi è il nostro karma che non ce lo permette. Quindi nonostante Buddha, il suo Dharmakaya, lui vede qual è il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Allora, come il Buddha ci aiuta, quindi? È attraverso il maestro. Il maestro, il vero, il puro maestro. Il maestro genuino, che ha la stessa motivazione del Buddha. Ecco che la motivazione di questo maestro e la motivazione del Buddha diventano la stessa cosa. Per cui diventa il rappresentante del Buddha. Il Buddha dà a lui la responsabilità. Lui, per il nostro scopo, il Buddha, il maestro, ha la stessa mente del Buddha in questo caso, perché le motivazioni sono uguali. Per cui se noi pratichiamo devozione verso il Guru, verso il nostro maestro, noi diventiamo più vicini a tutti i Buddha. Facciamo un esempio. Se un monaco viene da sera al nostro centro, per esempio a Pomaia, e noi lo rispettiamo, lo aiutiamo. Quando questo uomo torna nel monastero di sera, che ci sono migliaia di monaci, naturalmente lui dirà a tutti gli altri che Pomaia, la gente, che lui è stato molto bene, la gente di Pomaia l'aiuta, mi ha aiutato molto. Quindi tutti gli altri monaci quindi capiranno che la gente di Pomaia è così gentile, per cui quando qualcuno del centro o anche italiano va a sera, quindi tutti lo aiuteranno tantissimo, perché hanno sentito le storie del primo lama di quando è venuto in Italia. Per cui ecco che in questo caso gli italiani che vanno a sera diventano i rappresentanti di tutti. Nello stesso modo, quindi il maestro è veramente il rappresentante di tutti i Buddhi. Questo è il primo beneficio di praticare guru devozione in un modo corretto. Quindi, quando noi riusciamo a capire che praticare la devozione nel modo corretto ci avvicina a Buddha, per esempio, un altro esempio, quando noi abbiamo un geshe residente nel centro, quando noi vogliamo fare una puja, chiediamo al geshe di venire a guidare la puja, per esempio per una persona che è malata o qualcosa così. Però ecco, per cui quando noi per esempio, quindi noi chiediamo questo al geshe, e questa persona che ha bisogno è un discepolo di quel geshe, e anche diciamo in connesso a tutti i monaci di sera che fanno quella puja. Per cui è il rappresentante di tutti i monasteri, di tutto il monastero. E quando noi, per esempio, offriamo il cibo ad un monaco di sera che viene in Italia, quando questo monaco torna a sera, in realtà noi abbiamo soddisfatto tutti i monaci di quel monastero, perché lui lo dice agli altri. Quindi nello stesso modo, quando noi sviluppiamo la devozione verso il guru per un monaco, lo facciamo per tutti i Buddha. Per un maestro, è come se lo facessimo per tutti i Buddha. Ok, il terzo punto è che noi, praticando la devozione verso il Guru, avremo protezione dalle interferenze esterne e interne. Quindi, praticando la devozione verso Guru Yoga nel modo corretto, ma non solo abbiamo protezione per gli spiriti esterni, ma anche le interferenze interne, che sono, che cosa? Soprattutto le emozioni distruttive. Queste sono le interferenze più grandi per noi. Quindi proteggere noi stessi dalle emozioni distruttive, questo è l'altro vantaggio di praticare la devozione verso il Guru. Possiamo prendere una breve interruzione? Perché ciò ci metto da 100 metri, c'è la ciapascia, mandala ganeriata, ya.